A fine giugno, il servizio marino del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus ha diffuso un'immagine. Rappresenta il Mediterraneo con al centro l'Italia. Le terre emerse appaiono in grigio, tutto intorno una macchia rossa infuocata, come se il mare fosse divenuto lava. Si tratta di un codice di colori. Il rosso indica quanto la temperatura delle acque superficiali si trovi sopra la media. E il fatto che il colore sia così acceso vuol dire che in certi punti si è arrivati a 5 gradi di eccesso. Non è lava dunque, ma gli effetti sono ugualmente dirompenti. Contemporaneamente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA e l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR hanno rilasciato un comunicato dal titolo «Attenti a quei quattro». I quattro sono altrettante specie di pesci tipici dei mari caldi che si sono diffuse nel Mediterraneo e che dovremmo saper riconoscere perché sono potenzialmente pericolosi. Un po' a sorpresa, invece, specie minacciate come le tartarughe marine sembrano trarre vantaggio dal caldo anomalo. Ma cosa sta succedendo al nostro mare? E se diventa più caldo, cosa cambia? Per chi se lo gode d'estate, consuma i suoi frutti o anche per chi abita lungo le coste o all'interno? A cosa dobbiamo stare attenti?
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui è una produzione Mediarte.
Mare Nostrum, lo chiamavano i latini, e subito si percepiva che si parlava di casa. Per gli arabi, invece, è il mare bianco di mezzo, perché è evidente che si trova in mezzo, circondato da diverse lingue, cibi, tradizioni, ma comunque in mezzo. E le sue acque dal colore chiaro paiono emanare luce rispetto a quelle più scure dell'oceano. Per tutti coloro che abitano le terre che lo circondano, poi, il Mediterraneo è culla della civiltà. Perché è vero che culture ricchissime sono nate in molte altre parti del mondo, ma per la nostra, quelle acque sono sempre state una sorta di ombelico intorno al quale ruota la vita di tutti, anche quella di chi ha la sensazione di abitarvi lontano, su colline interne o arrampicato per le montagne. Commerci, viaggi e conquiste, in fondo, ci hanno sempre avvicinati, altrimenti come si spiegherebbe il ritrovamento in Umbria di antichissimi oggetti di fattura fenicia, per non parlare ovviamente degli innumerevoli manufatti romani che viaggiarono di porto in porto fino a raggiungere terre remote. Però dicevo, la temperatura del Mediterraneo si sta alzando, tanto che ormai i ricercatori considerano il nostro mare e le terre che lo circondano un punto caldo, cioè uno dei luoghi del pianeta dove gli effetti dei cambiamenti climatici appaiono più evidenti. Il riscaldamento della regione mediterranea, infatti, sembra procedere del 20% più velocemente della media del pianeta. Secondo i rilevamenti dell'Agenzia del Clima degli Stati Uniti, attualmente la temperatura media delle acque del Mediterraneo si aggira sui 26 gradi, mentre la norma stagionale sarebbe di 23. Nelle acque più a nord, poi, si sono toccate temperature anche di 5 gradi sopra la media, con punte addirittura di 6 nel nord del Tirreno e nel Mar Ligure. Si tratta di una vera e propria ondata di caldo iniziata già nell'estate del 2024. Tra luglio e settembre di un anno fa, infatti, le acque hanno raggiunto valori particolarmente alti. L'inverno successivo non è stato sufficientemente rigido da raffreddarle tanto da riportarle nella norma E così siamo entrati nella primavera del 2025 con un Mediterraneo già troppo tiepido. Un giugno molto caldo ha fatto il resto e le previsioni non fanno pensare che i prossimi mesi rinfrescheranno. Tutto questo preoccupa perché, come abbiamo visto negli ultimi anni, se sul finire dell'estate la superficie del Mediterraneo è particolarmente calda, aumenta anche la probabilità di alluvioni ed eventi climatici estremi, perché la maggiore temperatura favorisce l'evaporazione dell'acqua e sopra il mare si forma una massa di aria calda e umida che possiamo considerare un po' come la benzina che alimenta i temporali. Salendo quest'area incontra correnti d'aria fredda e queste fanno da miccia, portando alla condensazione dell'aria umida e contribuendo alla formazione di precipitazioni anche molto violente, come quelle che si sono verificate nelle Marche e in Umbria nel settembre del 2022, o nel successivo novembre a Ischia, o nel novembre del 2024 a Valencia, in Spagna, solo per citare alcune delle più recenti. Le superfici marine risentono in maniera particolarmente immediata della temperatura dell'atmosfera. Si scaldano velocemente, ma in teoria, se arrivassero stagioni sufficientemente fredde, potrebbero anche tornare rapidamente nella norma. Non così le acque profonde, che hanno tempi di assestamento più lunghi. Ovviamente le misurazioni laggiù sono iniziate solo recentemente. Prima non c'era la tecnologia avanzata che occorre per eseguirle, ma i ricercatori non hanno dubbi. 20 anni di dati dimostrano che anche in profondità l'acqua sta divenendo più calda, perché il mare è sostanzialmente chiuso, ma anche perché persino le acque dell'oceano che entrano da Gibilterra hanno temperature più elevate che in passato. Di conseguenza si stanno affievolendo le correnti fredde sottomarine, che sono anche le più ricche di ossigeno e nutrienti. Questo ha conseguenze sulla vita marina, comprese le specie che usiamo per la nostra alimentazione. E qui veniamo ai quattro ospiti indesiderati, ai quali dovremmo stare attenti. Il più inquietante è il pesce palla maculato, il cui nome latino è particolarmente evocativo, Lagocephalus sceleratus, scellerato. È una sorta di cugino del pesce palla giapponese, con le cui carni si prepara un sushi considerato pregiatissimo, ma da brivido, perché questo pesce contiene una tossina letale e se nella preparazione ne resta più di una quantità irrisoria, il consumatore non sopravvive. Anche il pesce palla maculato, che oggi si trova nelle nostre acque, ha nel suo corpo un veleno mortale che resiste alla cottura, e dunque non deve assolutamente essere toccato o mangiato. Ha il ventre chiaro, una banda argentea sui fianchi e misura in genere sui 50 cm, anche se può avere dimensioni maggiori. Il pesce leone, detto anche pesce scorpione, invece, è dotato di spine che possono causare punture molto dolorose fino a giorni dopo la morte dell'animale. Assomiglia a uno scorfano ed è buono da mangiare. Sono commestibili anche il pesce coniglio scuro e il pesce coniglio striato, ma anche loro sono dotati di spine che provocano punture dolorose. I ricercatori di ISPRA e CNR chiedono a chi dovesse imbattersi in una di queste quattro specie di segnalarne la presenza, così da poter raccogliere quanti più dati possibile sulla loro diffusione. Sul come siano arrivate fino a noi ci sono pochi dubbi. Tutto è cominciato con l'apertura del canale di Suez, che ha messo in comunicazione il Mediterraneo con il Mar Rosso e indirettamente con l'Oceano Indiano e il Pacifico. Così, le specie che abitavano mari caldi hanno trovato una porta d'ingresso e sono arrivate nel Mediterraneo, direttamente oppure trasportate da navi in transito. Per decenni, la necessità di acque calde le ha confinate nelle zone a sud, lungo le coste dell'Africa e del vicino Oriente. Ma ora che le temperature sono salite, risalgono anche loro, più o meno come ha fatto anche il granchio blu, del quale si è parlato a lungo lo scorso anno. La possibilità di spostarsi in conseguenza del riscaldamento, però, non è concessa a tutti. Così, le specie che da sempre abitano le zone nord del Mediterraneo e che preferiscono acque più fredde. Non hanno un luogo più settentrionale dove cercare refrigerio e si trovano in seria difficoltà. Insomma, fra acque superficiali che si riscaldano, correnti marine fredde e ricche di nutrienti che si affievoliscono e nuovi arrivi che sottraggono risorse alle specie un tempo radicate nelle nostre acque, è l'intero equilibrio del Mediterraneo a rischiare di essere stravolto, con poche sporadiche buone notizie. Parlavamo delle tartarughe marine, caretta caretta come si chiamano scientificamente. Per molti anni hanno destato preoccupazione perché l'occupazione umana delle spiagge da cui dipendono metteva a rischio la loro sopravvivenza. Invece il riscaldamento ha aumentato l'areale dove questa specie può deporre le uova, aprendole la possibilità di seppellirle in buchi situati in spiagge più a nord. Nell'estate del 2024, in Italia, sono stati identificati 601 nidi, il numero più alto di sempre. Si tratta di una buona notizia a metà, perché ciò che conta davvero è il benessere di tutte le specie viventi che abitano un certo ambiente, perché tutte sono collegate. Però, in quello che pare essere divenuto un mare di guai, è importante tener conto di chi guadagna e di chi perde. E se parliamo di guadagni e perdite, la cosa riguarda anche noi umani. Il futuro al momento non sempre in discesa. Commentando la politica di ritorno al massiccio uso di combustibili fossili promossa dall'amministrazione Trump, il New York Times ha scritto: «I ricercatori avvertono che come risultato aumenterà la probabilità che la Terra superi di 3 gradi la media dell'epoca preindustriale entro la fine del secolo». Sarebbe catastrofico. Secondo le rilevazioni di Copernicus, il 2024 è stato il primo anno in cui la temperatura media del pianeta ha superato di 1,5 gradi quella preindustriale, e gli effetti non hanno lasciato dubbi sul fatto che, come quando si parla di febbre, anche nel caso del pianeta, 1,5 gradi è un valore altissimo. 3 gradi è insopportabile. Adattarci, cioè mettere in sicurezza il territorio e imparare cosa fare, così da minimizzare i danni di eventi estremi, è priorità immediata, ma altrettanto importante è limitare il riscaldamento globale. Non è impossibile e conviene anche economicamente, come vi racconterò in futuro. Lungo le coste del Mediterraneo abitano 150 milioni di persone e questo rende la zona una delle più popolate al mondo. In migliaia di anni di storia è cambiato quasi tutto, ma la nostra esistenza continua a essere dipendente dalle acque che ci circondano. Beh, a presto!